Allora, come vi dicevo stamattina, c'è un passo del Vangelo di Marco, siamo al capitolo 2, versetti 1-12, che fa proprio la fotografia di come noi ci rapportiamo al Signore. Però lo devo leggere perché ci sono dei particolari che noi dobbiamo imparare a cogliere. Ora, leggo come è descritto nel Vangelo di Marco. Entrò di nuovo a Cafarnaum dopo alcuni giorni. Si seppe che era in casa e si radunarono tante persone che non vi era più posto neanche davanti alla porta. Ed egli annunciava loro la parola. Si recarono da lui portando un paralitico sorretto da quattro persone. Non potendo però portarglielo innanzi a causa della folla, scoperchiarono il tetto nel punto dove si trovava e fatta un'apertura, calarono la barella su cui era adagiato il paralitico. Gesù, vedendo la loro fede, disse al paralitico: Figlio, ti sono perdonati i peccati. Erano seduti là alcuni scribi e pensavano in cuor loro: Perché costui parla così? Bestemmia. Chi può perdonare i peccati se non Dio solo? E subito Gesù, conoscendo nel suo spirito che così pensavano tra sé, disse loro: Perché pensate queste cose nel vostro cuore? Che cosa è più facile? Dire al paralitico: Ti sono perdonati i peccati? Oppure dire: Alzati, prendi la tua barella e cammina. Ora, perché sappiate che il Figlio dell'uomo ha il potere di perdonare i peccati sulla terra, dico a te, disse al paralitico, alzati, prendi la tua barella e va a casa tua. Quello si alzò e subito presa la sua barella, sotto gli occhi di tutti se ne andò e tutti si meravigliarono e lodavano Dio dicendo: Non abbiamo mai visto nulla di simile. Effettivamente, non abbiamo mai visto nulla di simile. Forse noi quando ascoltiamo i brani del Vangelo, siccome li abbiamo sentiti tante volte, invece di ascoltarli nella loro fattualità, nel loro racconto vero, noi li ascoltiamo filtrati dalla nostra memoria. E quindi un mucchio di particolari non li notiamo più. Vi faccio dei piccoli esempi. In questo racconto nessuno parla. È, credo, l'unica volta nel Vangelo dove avviene un miracolo che nessuno chiede. Non parla il malato, non parlano i suoi amici, perché tra l'altro restano ancora sul tetto, non parla questo dopo che è stato guarito, nessuno parla. Ci sono soltanto i pensieri e Gesù che interviene, no? Ci sarebbe un motivo. Oppure, un altro particolare. Quando Gesù dice vedendo la loro fede, no, vedendo la sua, no, la loro forse, aspetta, mi pare che sia la loro. Vedendo la loro fede, quindi non vede solo la fede del paralitico, ma anche di quelli che l'hanno portato, no? Cosa ha visto Gesù? Da fargli dire: una cosa che nessuno si aspettava, tantomeno il paralitico. Secondo voi, se Gesù avesse terminato, ti sono rimessi i tuoi peccati, va bene, e continuo a parlare, avrebbero riportato l'episodio? No. Allora, cosa ha visto Gesù da indurlo a fare una cosa che nessuno si aspettava? La cosa strana di questo racconto è che quello che noi chiamiamo miracolo è fatto in seconda battuta, come a giustificare la verità di quello che ha detto prima. Ma la verità che ha detto prima, ti sono rimessi i tuoi peccati, nessuno ha potuto coglierla. Non solo, ma i pensieri, il racconto è anche umorista, no? Cioè, davanti a questa espressione di Gesù, nessuno dice, ma guarda che questo non è mica venuto per questo motivo, questo vuole essere guarito, cosa sta dicendo? No, non dicono così. Agiscono subito da scribi, no? Che conoscono la legge. Ma come? Questo può rimettere i peccati? Solo Dio. Allora Gesù risponde a questo pensiero. E il miracolo è fatto per convincere, almeno il tentativo, perché poi nessuno si convince, ma per convincere quelli che ascoltavano le sue parole. E notate, erano lì ad ascoltare le sue parole, non erano lì per accusare Gesù. Erano andati perché Gesù è un maestro riconosciuto. Si sono assiepati in questa casa perché hanno saputo che era venuto e volevano ascoltarlo. Quindi non è gente che diffida di Gesù, non è gente che era lì pronta a puntare il dito, era gente che era venuta affascinata da Gesù. Ma quando Gesù si muove in questo modo, gli altri dicono, oh, così non va. E Gesù risponde esattamente a questa, a questo pensiero segreto, no? Ed è proprio caratteristico il suo modo di dire. È più facile dire una cosa o dire un'altra, dato che lui poteva fare l'una e l'altra. Ma noi ancora che ascoltiamo, se non avesse fatto l'altra, avremmo creduto alla prima? La cosa ancora più misteriosa è il fatto che se Gesù dice ti sono rimessi i tuoi peccati, vuol dire che ha colto qualcosa di così particolare in questa persona da rispondere al desiderio del suo cuore. Se lui non avesse visto questo, la sua espressione sarebbe una presa in giro del malato. Il malato è venuto per essere guarito. Il racconto è tutto presentato in ordine a ottenere quel miracolo, ma lui si muove diversamente. Se non avesse colto qualcosa, il Vangelo non dice cosa ha colto, dice solo vedendo la loro fede. Quindi non era semplicemente la fede di essere guarito, c'era qualcos'altro. Noi non lo vediamo più, ma lui l'ha visto e ha potuto parlare così, senza prendere in giro. La guarigione non è dovuta al malato, è dovuta agli altri. Capite la straordinarietà di questo racconto? Cioè, quello che noi ci aspettavamo, no, non avviene, e quello che avviene è solo di conferma a ciò che noi non aspettavamo. Ecco, questo più o meno per darvi gli elementi in modo da rompere lo schema mentale che noi abbiamo in testa quando leggiamo o ascoltiamo questo brano. Perché la liturgia, quando proclama questo brano, l'abbina a dei testi della scrittura veramente potenti. E voi sapete che uno dei modi per leggere le scritture con l'intelligenza spirituale è quello di seguire la liturgia, che è l'intelligenza della Chiesa per le scritture. Allora, nel ciclo festivo, quando si proclama un dato brano del Vangelo, resta sempre, come dire, di richiamo un testo dell'Antico Testamento che è scelto in funzione proprio del brano del Vangelo. Non è il Vangelo che illustra il brano dell'Antico Testamento, anche così, ma è che quello dell'Antico Testamento illustra la profondità, la rivelazione del brano del Vangelo. Ora, poi un altro particolare. Dopo la prima lettura c'è sempre il Salmo. Il Salmo è la traduzione in preghiera della rivelazione che comporta la lettura. Quindi anche il Salmo poi, proprio perché è la traduzione in preghiera della rivelazione della lettura, anche il Salmo è in funzione del brano di Vangelo. E se volete, la particolarità del salmello, no? Cioè alleluia e poi c'è sempre un versetto, no? Quel versetto va sempre preso come una specie di finestra di luce sul brano di Vangelo. Noi abbiamo l'illusione che quando sentiamo il Vangelo di andare noi direttamente, ma noi siamo ciechi, siamo orbi, siamo rattrapiti con la testa, ma con l'intelligenza. Se non ci lasciamo condurre, noi non entreremo mai nella rivelazione specifica del Vangelo. Allora, per questo brano ho riflettuto sulla domenica settima del tempo ordinario, ciclo B. Andate a controllare. Quindi, tempo ordinario, settima domenica, ciclo B. L'antifona d'ingresso di questa messa può essere presa come le parole in bocca al paralitico che non ha parlato. La liturgia lo fa parlare e gli fa dire: confido, Signore, nella tua misericordia. Gioisca il mio cuore nella tua salvezza. Canti al Signore che mi ha beneficato. Sono parole che stanno benissimo in bocca al paralitico. Ma non solo perché è stato guarito, ma perché con la fede rivolta a Gesù ha potuto accogliere anche la prima espressione: ti sono rimessi i tuoi peccati. Il Salmo è il Salmo 12. perché queste parole dell'ingresso sono prese dal Salmo 12 e le prime parole del Salmo dicono: fino a quando, Signore, continuerai a dimenticarmi? Fino a quando mi nasconderai il tuo volto? Io ci vedo descritta la situazione dell'uomo e l'intervento di Dio. Quel dimenticarmi non si riferisce solo alla malattia, ma si riferisce anche all'anima che porta il peso dei suoi peccati. Noi non cogliamo più questo, ma la liturgia, che ha una intelligenza particolare della parola di Dio, riesce a farci percepire gli echi di queste due cose, dell'anima, diciamo così, dell'anima e del corpo, insieme. Come dicevano, tutto il racconto si fonda sulla annotazione: vedendo la loro fede, disse al paralitico: figlio, ti sono perdonati i tuoi peccati. È chiaro che l'evangelista vuole attirare l'attenzione dell'ascoltatore oltre l'apparenza. Tutti vedono che uno è malato e che il Signore lo guarirà, se vuole, e che è capace di farlo. Ma l'Evangelista spinge oltre, dice non fermatevi lì, perché il di più di questo racconto non sta lì. Gesù ha già fatto conoscere molte volte la sua potenza taumaturgica, cioè di fare miracoli, di guarire. Qui non è narrato semplicemente la guarigione del paralitico, ma il senso che per Gesù ha questa guarigione. E in questo senso l'episodio rivela come noi ci rapportiamo al Signore quando andiamo a pregare. Per cosa preghiamo? Per la gamba malata o per la guarigione del cuore? Noi abbiamo sempre una gamba malata, no? Che sia una gamba, che sia la testa, che sia... c'è sempre qualcosa di malato, no? Che deve essere sempre, no? Ma non è questa la dimensione, diciamo, essenziale, ma è la dimensione del cuore. Allora, così nel commentare questa cosa, no, è chiaro che il paralitico è portato perché deve essere guarito. E sembra, no, che tutta la scena è costruita sulla decisione degli amici di questo, diciamo, ammalato di arrivare allo scopo. Non riescono a entrare per la porta, come dire, lo calano dal tetto. L'importante è arrivare davanti a Gesù. No? Gesù però rivela un'altra urgenza e inaspettatamente. Nessuno gli ha chiesto questo. Se per noi è difficile riuscire a cogliere l'urgenza che vive Gesù nei confronti di questo ammalato che ha fede in lui, è perché noi siamo molto distanti dalla realtà di Gesù come Salvatore. Allora, provate a tener conto di come la liturgia incastona questo brano di Vangelo. La prima lettura è tratta dal capitolo 43 di Isaia e vengono scelti solo alcuni versetti dal 18 al 25, no? Praticamente sono i versetti che si ricollegano direttamente alla guarigione. Ma il capitolo 43 di Isaia contiene delle espressioni caratteristiche dell'amore di Dio per l'uomo, definite così: il popolo che io ho plasmato per me. Io, ripetuto proprio, io cancello i tuoi misfatti per amore di me stesso e non ricordo più i tuoi peccati. L'idea è Dio che plasma il popolo perché gli perdona i peccati. Vale a dire, se Dio dà la sua alleanza al popolo è per renderlo atto a vivere di questa alleanza. Ma per renderlo atto a vivere di questa alleanza deve perdonare i suoi misfatti, cioè la sua chiusura, la sua ribellione, i suoi peccati. In questo movimento si esprime l'amore di Dio per il suo popolo e si esprime il fatto che questo amore plasma il suo popolo, nel senso che poi si dice io sono il suo Dio, lui è il mio popolo. Non solo, se voi leggete tutto il capitolo troverete espressioni, comunque manifestazioni, no? Di un affetto intenso e intramontabile di Dio per il suo popolo. Le espressioni che noi usiamo molte volte anche nei canti o in certe espressioni è sei prezioso ai miei occhi, che spesso usiamo, no? Sei degno di stima, io ti amo, io sono con te. Sono tutte espressioni che noi troviamo in questo capitolo 43 di Isaia. Ma tutte queste espressioni sono collegate al fatto che lui cancella i peccati, che lui non ricorda più le colpe. E forse andrebbe aggiunto questa cosa per far capire. Il profeta non vuol dire che il suo amore è tanto grande che dimentica i peccati, ma vuol dire che il fatto di non ricordarli è il segno che quell'amore ci tocca, è il segno che quell'amore arriva al nostro cuore, ci rapisce nella sua dinamica di vita. Ed è questo da cogliere. Quando il testo, e questo vale per tutta la scrittura, quando il testo dice un popolo che ha plasmato, intende il popolo che ha riconciliato e che continuamente conquista al suo amore. Un'annotazione esegetica, va, se proprio per mettere anche una chicca. Nell'antica versione greca il passo in ebraico è enfatizzato ancora di più, perché si dice: io sono proprio colui che cancella le tue trasgressioni. Per capire la portata di questa rivelazione, guardate che questa è rivelazione, nessun cuore può sentire di Dio così. Noi non siamo nella condizione di immaginare che Dio cancella i peccati, perché sarebbe una pretesa da parte nostra. Invece è proprio la rivelazione, cioè è proprio quello che Dio dice di sé nei nostri confronti. Allora, per capire la portata di questo, rifatevi ai famosi capitoli, vi prego di andare a leggerli con calma, 32, 33 e 34 del libro dell'Esodo, e l'episodio del vitello d'oro. Allora, Mosè si è allontanato sul monte, non si sa più nulla, il popolo si stufa di aspettare, qui questo Mosè che il Signore ci ha messo a capo si è perso, il Signore non sappiamo più chi sia, facciamoci un Dio, e hanno costruito il vitello, no? Mosè scende, allora notate, perché tutti i particolari sono in questi racconti sono molto molto singolari. Dunque, Mosè ha in mano le tavole della legge. Il testo dice che sono state tagliate direttamente dalla mano di Dio, e la scrittura, cioè i famosi 10 comandamenti, le 10 parole, sono state scritte direttamente con il dito di Dio. Quindi Mosè non ha fatto niente, ha solo ricevuto. Con queste tavole scende. E cosa vede? Il popolo si è ribellato. La prima cosa che fa, qual è? Spacca le tavole tagliate dalla mano di Dio e scritte direttamente, le spacca, poi fa un po' di repulisti, va bene, e incomincia la grande angoscia sia per il popolo che per lui. Potrà Dio perdonare? Noi potremo ancora tornare il popolo di Dio dopo che noi ci siamo ribellati radicalmente a Lui? Mosè incomincia ad essere angosciato. La descrizione è volta a leggere l'angoscia del cuore di Mosè, che incomincia a discutere con Dio. E ci sono, mi pare, tre passaggi, mi pare. Sì, adesso non mi ricordo bene, ma comunque ci sono alcuni passaggi. Il primo, Dio dice al suo servo: questo popolo non merita più niente, lo distruggo. Ne faccio un altro. Ma Dio non rinuncia alla scelta di Mosè. La cosa strana in questo primo passaggio è che si invertono le parti. Dio sembra il servo e Mosè sembra Dio. E Mosè dice: ma che? Ti fai prendere in giro da tutti i popoli? Prima liberi un popolo e lo porti nel deserto per ammazzarlo meglio? Cosa diranno gli altri? E Mosè ottiene che il popolo non sia distrutto. Ma lui non è contento, perché dice: se tu vuoi distruggere il popolo, io, notate le parole, io non voglio più stare con te, me ne sbatto l'anima, punto. O tu riprendi il popolo e allora ci sto anch'io, se no io con te non ci sto più. Sono termini molto forti. Dio accetta, cioè Dio è contento che il suo servo, diciamo così, ha sentimenti divini, mentre lui no. Mosè però non è contento, perché un conto è dire: va bene, non lo distruggo, sì, ma noi come facciamo a continuare il cammino? E chi ci accompagna? Chi ci difende? Allora lui alza la posta e dice: se però tu non torni a stare in mezzo a noi, dice, io non voglio più essere tuo servo. E gioca prima sul fatto che i popoli cosa diranno, dopo sul fatto che scegliono un altro. Cioè lui gioca la sua stessa, chiamiamola, realtà, sia di uomo e sia di essere stato scelto. E Dio accetta anche questa cosa. A questo punto l'angoscia si sta come per risolvere e fa la famosa domanda: ma io posso vedere chi sei? Cioè fino a quel momento Mosè aveva aderito al suo Dio, ma senza poterlo vedere. Ha ascoltato la voce, ma non l'ha visto, e chiede: posso vedere la tua gloria? E Dio gli concede anche questo, ma con una condizione: mi vedrai, ma solo di spalle. Lo richiama sul monte, avviene la rivelazione e Mosè non vede nulla. Non è che vede le spalle, non vede nulla, perché Dio passa, ma non passa più come immagine, cioè non passa come immagine, passa come proclamazione di verità del suo essere. E quali sono le parole? Il Signore. Quello della, sono misericordioso e pietoso, espressione che noi troviamo in molti salmi. Allora, sì, esatto, questa espressione è proferita nel momento più tragico della storia di Israele, nel momento più tragico per Mosè. È come dire: o tutto o niente. Lo sapete quando si deve mettere la posta, no? Tu hai già guadagnato, però per guadagnare di più devi ripuntarla tutta. Può andare bene e può andare male. Ha ripuntato tutto e ha ottenuto la rivelazione. Allora, la rivelazione è che Dio perdona i peccati. Quando viene narrato questo brano, la liturgia collega questa azione di Gesù: ti sono rimessi i tuoi peccati, a questa verità di Dio proclamata a Mosè lungo tutta la storia di Israele, e secondo questo capitolo 43 di Isaia. Per quello che l'uomo può cogliere di Dio, Dio è semplicemente e totalmente il Dio che ama l'uomo al punto da non stancarsi mai di lui, cioè il Dio che cancella i peccati, Dio che perdona i peccati. Perdonate se faccio subito l'addentellato, ma se io non ho nemmeno la coscienza dei miei peccati, che verità di Dio posso intendere se la verità di Dio è solo questa? Ecco perché è così importante per noi entrare per questa porta. Se io non ho coscienza dei miei peccati, come farò a gustare la manifestazione di Dio, che essenzialmente è un Dio che rimette i peccati, un Dio che perdona le colpe? Dio non ha mai bisogno di riconciliarsi con l'uomo, è l'uomo che ha bisogno di riconciliarsi col suo Dio. E Dio, e questo è un pensiero che è venuto col tempo, si è formato col tempo nella coscienza dei credenti, è che Dio ha un'unica gioia, quello di stare con i suoi figli. Se lui non perdonasse, non potrebbe più avere gioia. Allora, la gioia di Dio, che sta nel perdono per gli uomini, spiega, anche se noi non vediamo più questo, spiega la corsa di Dio verso l'umanità. Quando Dio crea, tutto il creato è già concepito intorno al fatto che Dio entrerà in questo creato, cioè che Dio si farà uomo. E questo fatto è quello che regge tutto questo mistero di Dio che perdona i peccati. È come se volesse, e la sua gioia è solo questa, volesse la comunione sua con noi e nostra con lui in senso pieno, cioè cancellando i peccati, cancellando tutte le nostre ribellioni, no? le nostre fughe da lui. E questa idea, no, che Dio insegue l'uomo, per noi è una cosa proprio difficile da percepire, tanto che secondo me, no, l'immagine più singolare del cristianesimo rispetto a tutte le religioni, io la trovo in quella immagine che Gesù usa per spiegare una breve parabola, quando dice: il padrone che va a nozze, no? Lascia i suoi servi e poi dice: devono stare vigilanti perché il padrone può tornare a qualsiasi ora. E dice: beati quei servi che il padrone, tornando, troverà ancora d'essi. E poi si aggiunge: li farà mettere a tavola, lui metterà il grembiule e li servirà. Cioè, questa idea che Dio si mette a servizio dell'uomo è l'immagine più singolare del cristianesimo. Ma per noi è veramente difficile percepire questa realtà. Tanto più se la realtà è data da una prova, da un'afflizione. Noi mai vediamo che un'afflizione è frutto e fa parte di questo servizio di Dio alla nostra umanità. Questo del cancellare i peccati è legato al fatto che se il peccato non emerge, cosa cancella Dio? Dio sì che lo cancella, ma noi non abbiamo percezione di questo. Se noi non abbiamo percezione di questo, non gusteremo nulla. Allora, anche i nostri peccati fanno parte di questo servizio di Dio all'umanità, perché noi li possiamo vedere e possiamo veramente allargare il cuore davanti a Dio e dire: Signore, perdona, noi non siamo degni, ma tu perdona. Questo corrisponde a quel Dio che plasma il suo popolo. Quando il Vangelo di Marco narra questo episodio e come primo atto dice ti sono perdonati i tuoi peccati, allude a questa immagine della scrittura che Dio plasma il suo popolo. E proprio perché plasma il suo popolo, soddisfa il cuore dell'uomo. Per provare che questa cosa è la verità, tutto maiuscolo, non una verità, ma è la verità, allora Gesù guarisce anche il paralitico. Ma la guarigione è la piccola cosa rispetto alla grande cosa. Nella nostra vita è sempre il contrario. Se io ho una gamba malata e sono guarito, è il grande miracolo. Se io sono perdonato, non si vede niente. Ecco, questo brano, credo io, non so se, letto con gli occhi della liturgia è evidente che è così, è uno dei brani che sovverte completamente lo schema con cui noi ci presentiamo a Dio. E proprio fa capire quanto, cioè, le cose vanno proprio rovesciate. Noi preferiremmo che prima ci guarisce e poi, casomai, ci perdona. Invece, la verità di Dio è quella di perdonare. E corrisponde a quello che dicevo il primo giorno, no? La preghiera che chiede lo Spirito Santo è sempre esaudito. La preghiera che chiede le cose è frustrante, perché il più delle volte noi non siamo esauditi. Come dire, il mondo è pieno di lamentele col fatto che noi preghiamo e Dio non ci ascolta. Ma questa preghiera dello Spirito Santo è sempre ascoltata, perché è la verità del servizio di Dio per noi, che consiste nel riportarci, ridarci la gioia della comunione con Lui. In questo vale il principio che le cose di cui abbiamo bisogno e che Dio sa, noi dobbiamo imparare a chiederle solo con confidenza. È una confidenza che facciamo valere con Dio quando chiediamo le cose, non una richiesta di tu mi devi dare questo perché io, non so, ti sono fedele. Sempre in questa liturgia, il Salmo responsoriale canta: Beato l'uomo che ha cura del debole, nel giorno della sventura il Signore lo libera. E sembra che, se si intende, diciamo, con una mentalità immediata, è che Gesù ha avuto cura dell'ammalato e l'ha guarito. Allora, se anche noi abbiamo cura di un nostro fratello debole, noi siamo liberati da Dio. Ma il primo significato di questo versetto non è questo. Perché il debole, o il povero a secondo di altre versioni, non è l'uomo, ma è Gesù. È lui che non ha ritenuto come proprietà l'essere come Dio, ma si è fatto povero. Tra l'altro è l'argomento, e arrivo alla fine. Cioè, è lui il povero, è lui che ha lasciato tutto ciò che era la sua gloria per poter esprimere l'amore del Padre per noi nella nostra lingua. E nella nostra lingua vuol dire che lui non ha mai preferito se stesso a noi. Allora, i padri dicono che chi ha l'intelligenza di questo povero avrà sempre premura di tutti i poveri. Ma il povero è con la P maiuscolo, che è lui. Ora, quel povero è quello che ci rivela l'amore misericordioso e perdonante di Dio. Quando tu gusti questo e lo vedi, come dire, proprio realizzato, non solo nelle parole, ma nella stessa vita, quindi poi dopo passione, morte e risurrezione di Gesù, allora il cuore si allarga e può aver cura di tutti i poveri, nel senso di abbinarsi a quello che è il servizio di Dio all'umanità. Difatti, anche quando, non so, se io do da mangiare un affamato, io non posso buttargli il pollo e poi andarmene. Perché è vero che io lo sfamo, ma l'altro, quando mi chiede una cosa, chiede con la cosa anche altro, perché vuole essere riconosciuto nella sua dignità. Se lui chiede perché ha bisogno, perché non ha quello che ho io, ma la sua richiesta deve essere vista con il cuore, non solo a partire dal suo bisogno. Allora, quando io do una cosa e non rispetto il suo cuore, quella cosa è presa, ma opprime il cuore dell'altro e creerà non solo, diciamo, ira, ma quando potrà, verrà contro di noi, come avviene nella storia. E invece, in questo riferimento, avere l'intelligenza del povero, che è Gesù, che ci permette di partecipare a questo servizio di Dio all'umanità, c'è la realtà. Il popolo che plasma, vale a dire entrare nella comunione con Dio in modo da vivere la nostra umanità tutti come una cosa unica, che sarebbe poi è il mistero dell'amore, no? E c'è una, come dire, la colletta di questa, c'è la colletta di questa messa che dice Dio della libertà e della pace, che nel perdono dei peccati ci doni il segno della creazione nuova, fa che tutta la nostra vita riconciliata nel tuo amore diventi lode e annunzio della tua misericordia. Cioè la novità di Gesù è quella di collegare il potere di guarigione con il perdono dei peccati. Tradotto per noi è quello di attendere ai bisogni delle persone vedendo, salvaguardando, custodendo la dignità dei cuori di tutti. Se no noi facciamo delle cose buone, ma non portiamo bontà in questo mondo. Probabilmente ci manca così tanto, no? Il senso della santità di Dio, che noi se abbiamo la gamba malata, che ci guarisca la gamba. E stop. È così. E invece avessimo la percezione di questo mistero della santità, che poi sarebbe il mistero dell'amore di Dio manifestato nel mondo, allora saremmo molto più preoccupati quando preghiamo, Signore, perdona i miei peccati, cioè fa che il mio cuore non resti scuro, non resti legato, non resti chiuso, non resti tenebroso, ma si possa aprire a questa luminosità della comunione con te e con tutti. Questa preghiera sarà sempre esaudita. E poi ti darò.